prendersi cura del cuore. Catechesi di Don Fabio Rosini sulle opere di misericordia spirituale. Sesto incontro. Consolare gli afflitti.
Un caro saluto da Monia Parente, ascoltiamo insieme una nuova catechesi di Don Fabio Rosini dedicata alle opere di misericordia spirituale.
L'opera di misericordia spirituale che affrontiamo oggi è una delle più difficili, quella che è una sfida, un banco di prova per la qualità, lo spessore del nostro cuore, fra le più serie. Consolare gli afflitti, saper stare accanto a qualcuno che soffre e saperlo consolare. Qual è il problema di questa opera? Allora, la miseria e l'afflizione. Siamo a fronte di una situazione che è quella di essere colpiti da un flagello, no? L'afflizione ha questa radice nella sua parola, diciamo così, originaria, no? E quello è il punto, cioè che c'è qualcosa che colpisce una persona è in uno stato di dolore, di sofferenza e questo è una delle più, diciamo, evidenti miserie della vita umana, il dolore. Il dolore chiede consolazione, ha bisogno di lenimento, di aiuto, di soccorso. Il dolore può essere di tutti i tipi, si va dal dolore fisico al dolore interiore. Qui si parla di quel tipo di soccorso che è la consolazione. Qui si va a aiutare il cuore dell'afflitto. È importante aiutare il cuore di un afflitto? Beh, sì, perché il senso della sofferenza, il senso del dolore è la sfida più grossa, cioè il dolore fisico è brutto, è duro, ma se c'è un senso per questo dolore lo si sostiene, il cuore è sereno, ma se invece il dolore è senza una spiegazione, un assurdo, è un perché senza risposta, diventa maggiormente pesante, insostenibile. Il dolore ha bisogno di una parola che lo riempia, che lo indirizzi, che gli dia appunto una spiegazione. Noi non possiamo vivere senza capire. È chiaro, avevamo già visto nell'opera di misericordia dell'insegnare agli ignoranti questa necessità dell'uomo di avere una spiegazione del reale. Ecco, qui siamo nel momento più nitidamente urgente, cioè noi non possiamo vivere senza un perché alle nostre sofferenze. E allora, qual è la prima problematica che dobbiamo affrontare? La realtà è che queste opere di misericordia tutte quante hanno dei loro surrogati. Questa più di altre ha delle forme di scimmiottamento dell'opera stessa che sembrano quasi compiere il ministero, l'ufficio della consolazione, ma non lo compiono. Le due grandi derive sono quella del compiangere l'afflitto e l'altra quello dell'anestetizzare l'afflitto, cioè aiutarlo a rimuovere, a non pensare. Allora, vediamo la prima. Compiangere un afflitto. Cioè, in un certo senso è molto buono come termine, compiangere, piangere insieme a lui, per carità di Dio, ma noi vorremmo spiegarlo nel senso del vittimizzare, cioè stare lì, associarsi al suo dolore e in un certo senso sottolinearlo, dargli importanza. C'è tutta una spettacolarità nel lutto che è tradizionale, un tempo molto molto visibile in certi luoghi, in certe parti del mondo, anche in Italia, in certte parti così bisognava fare qualche cosa di straziante, di visibile per dare maggior peso, cioè solidarizzare con chi soffre, con chi ha perso qualcosa, chi magari è nel lutto, facendo atti molto visibili di spettacolarizzazione del dolore. Bene, è molto pericoloso fare questo atto, cioè un dolore sicuramente va accolto, non va sottovalutato, il dolore dell'altro va preso nella sua dimensione senza nessuna banalizzazione, ma la cosa più terribile che può succedere a un uomo che sta soffrendo è che uno lo aiuti a sentirsi sempre più vittima, che uno lo aiuti a sentirsi sempre più oggetto di qualcosa di assurdo ed inaccettabile. La vittimizzazione del dolore e questa logica per cui uno si deve piangere addosso e gli altri aiutano a farlo è incastrare nel pozzo del dolore, in questo nero narcisismo, una persona e non aiutarlo a riprendere, a camminare, a iniziare a crescere, a stare meglio. Obiettivamente sembra che la cosa migliore da fare è mettere il carico, come se fosse questo l'amore verso l'afflitto, senza nessuna banalizzazione, ripetiamo, del dolore. È chiaro che la cosa migliore è, appena possibile, aiutare a rialzarsi, non buttare ancora più giù. L'altro elemento è quello dell'aiutare una persona che sta soffrendo distraendolo. Questo non è male, come nel primo caso, compiangere in sé per se stesso non è male, anche sollevare, aiutare un pochino a decongestionare, anche questo in sé non è male, ma se diventa questa la risposta all'assurdo, all'interrogativo del dolore, cioè non pensare, rimuovere, stare in un altro livello, questo è rimandare, rimuovere il problema e probabilmente aggravarlo. Perché quando il problema mi tornerà addosso, io ho un carico di incapacità accresciuta dalla evidente condizione per cui io sto scappando da un problema perché non lo riesco a affrontare. E quindi affrontarlo diventa sempre più difficile. Sappiamo che quando le cose le rimandiamo diventano sempre più onerose, sempre più aspre da affrontare. Allora, il problema di questa opera è che può essere, ripetiamo, surrogata da una forma di eccessiva sottolineatura del dolore altrui e anche da una forma di oblio, dimenticanza, divergere, divertirsi, non pensare. Questa è ipocrisia. L'altra è drammatizzazione eccessiva. Allora, la nostra opera in questione richiede un grande equilibrio, una grande sapienza. Dobbiamo quindi affrontare il fatto di essere accanto a qualcuno e sicuramente in primis fargli presente il nostro affetto, fargli presente la nostra vicinanza, il nostro saper condividere il pane del dolore che questa persona o queste persone stanno purtroppo mangiando e dargli un aiuto per arrivare a quello che è l'enigma del dolore, dargli una spiegazione. È interessantissimo vedere come nella scrittura compare un esempio preclaro, che è il caso di Giobbe, l'uomo sofferente, che ha tre amici che tenteranno di consolarlo, ma la loro consolazione sarà una tortura. Ed è molto interessante vedere quali sono un po' le chiavi. Questi tre amici si avvicinano a Giobbe, che ricorderanno gli ascoltatori è un uomo che viene fatto oggetto di una sofferenza inaudita, perde tutto, perde i figli e soprattutto arriva a uno stato di malattia ripugnante, vergognosa, e questi tre amici vengono per stargli accanto e sono tre chiavi per riuscire a consolare secondo un approccio che appunto il libro di Giobbe vuole esecrare in maniera raffinata. Li fa parlare e mostra la risposta reattiva che non accetta queste spiegazioni da parte di Giobbe, alla fine compare Dio che effettivamente dà ragione a Giobbe e torto ai tre amici. Questi tre amici danno tre spiegazioni che sono abbastanza tipiche di un approccio che normalmente è schiavo di una visione un po' morale / pseudo-religiosa. Allora, la prima cosa è la spiegazione del dolore come colpa. Il principio di causa-effetto, primo amico a Giobbe gli dirà: guarda, hai fatto qualcosa. Questa non è una grande consolazione, pure questo è un tipo di risposta che viene data, no? Cioè, devi accettare questa cosa qua perché in una qualche maniera forse te la sei meritata. In secondo piano, il secondo amico dirà: stai vivendo un tempo di correzione, ovvero sia, questo dolore ti servirà per perfezionarti. Giobbe risponderà: veramente io sto proprio morendo, cioè non è che mi correggo per chissà che cosa. E soprattutto è un po' esigente come visione questa qui, cioè la perdita totale di tutto quello che ha da parte di Giobbe è una strategia piuttosto distruttiva di correzione, sostiene Giobbe, e Dio gli darà ragione. E poi la terza risposta è ancor più perniciosamente religiosa, quella della rassegnazione. Ti devi rassegnare all'imperscrutabile disegno di Dio. Certe volte noi abbiamo dato queste risposte anche in ambito appunto cristiano, qua e là succede di sentirsi dire cose di questo genere, e queste sono molto, molto fuorvianti, perché noi nella rassegnazione non abbiamo un grande atteggiamento, non è propriamente cristiana la rassegnazione. È interessante l'etimologia della parola rassegnarsi: re ad signum, ridare i sigilli, cioè rinunciare ad un incarico. Noi nel rassegnarci rinunciamo alla nostra sfida di esseri umani che devono vivere con consapevolezza le cose. Rassegnarsi è, come dire, un modo di rimettere la propria nobiltà. Allora, queste risposte uno non se ne rende conto, ma finisce per darle quando spiega in maniera banale, prevedibile, il dolore. È chiaro che oggi come oggi questo fatto del consolare gli afflitti è un'operazione che viene fatta soprattutto con un apparato sentimentale, piagnucoloso, mediatico, colorito e falso, completamente ipocrita, perché è solamente un apparato dove si sfodera magniloquenza, potenza di mezzi consolatori. Ma la vera consolazione qual è? Allora, abbiamo bisogno di cercare propriamente qual è il punto di questa opera di misericordia. Allora, vediamo un pochino, finalmente, in chiave positiva, affermativa, che cos'è questa opera di misericordia. Consolare. Se abbiamo già detto che gli afflitti sono quelli che sono sotto l'ad fliggere nel passivo, cioè ricevere colpi da qualcuno, il cum solus, il consolare. Bisogna capire che la parola solus non vuol dire solo, non vuol dire solitario, come una maccheronica traduzione del latino ci permetterebbe di fare, ma intende, per solus si intende l'intero, il completo. È interessante perché da questa parola viene il termine italiano sollazzo. La parola sollazzo è un senso di pienezza, ovvero in latino per dire sfamare si dice solari famen, cioè riempire la fame, dare sollazzo alla fame, cioè dare pienezza alla fame, riempire. Il consolare, quindi, curiosamente, è in una chiave di completezza. Cioè, l'afflitto è colui che sta vivendo una realtà che rappresenta una parte. Il consolatore, nella accezione latina del termine, è colui che dà la parte mancante. Cioè, il dolore viene così letto, curiosamente, come una realtà invivibile, torturante, perché letta in maniera incompleta. Cioè, il consolatore è colui che si mette accanto al dolorante e gli fa vedere una parte che lui non sta vedendo. Gli consente di aprire il cuore, lo sguardo, lo spirito a una altra prospettiva che dà completezza, dà integrità a quello che sta vivendo. Ovvero sia, mostrare a un afflitto l'altro pezzo. Noi dobbiamo ricordare le beatitudini. Le beatitudini, testo fondamentale per la nostra fede cristiana, indicano una condizione di incompletezza che prelude a una completezza. Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Beati proprio i nostri afflitti, perché saranno consolati. Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, per dirne un'altra, perché saranno saziati. Ovvero sia, poi potremo vederlo in tutte e otto le beatitudini, la realtà è che sono tutte condizioni premessa ad un altro pezzo della storia. Pezzo che sta messo nel futuro, ma anche nel presente, perché di fatto si dice è loro il regno di Dio, dei poveri. Quelli che non hanno, hanno un altro possesso, ovvero sia. Il dolore inizia a diventare non più il risultato di una dinamica, cioè sono arrivato al dolore, mi sono successe delle cose e conseguentemente adesso sto soffrendo, subisco dei colpi interiori, esteriori, e questo è, come dire, il termine del discorso, il dolore letto come inizio di un processo. Il consolatore, in questa sorprendente accezione, spiega il dolore come un inizio, come un principio, come l'apertura di una avventura. Dal dolore si parte, dal dolore si spicca il volo, o meglio ancora, si attende una consolazione che sarà il riempimento della parte che manca. In un certo senso il dolore come la premessa di un'opera di salvezza, di una storia di gioia, di felicità. Noi possiamo accogliere questa chiave se guardiamo un pochino al fatto che tantissime volte le persone capaci di consolare sono quelle che sono state consolate, sono quelle che hanno vissuto la realtà del dolore e ne hanno tratto un percorso di crescita nella fede, nella speranza, nella carità, ne hanno tratto qualcosa di grande, di nobile, di bello. Mettersi accanto ad un afflitto e improvvisare la spiegazione del dolore è una delle cose più brutte che si possano fare. Mettersi accanto a un afflitto e sulla base della propria esperienza, da non proiettare sull'altro, per carità di Dio, ma come sostegno di una fiducia che è quella di aver già visto che il dolore nel piano di Dio è sempre l'apertura di un processo che porta a qualcosa che lui ci regalerà, è collegato ad una ricompensa, è collegato ad una novità, ad una evoluzione, ad una crescita. Questo è iniziare insieme al dolorante, all'afflitto, a cercare il senso, l'utilità, il punto da valorizzare. Il dolore è una cosa preziosa, il dolore è una cosa che serve tantissimo, non si cresce senza dolore. Senza dolore le persone restano infantili, restano immature. Il dolore non lo dobbiamo mai cercare, ma quando arriva bisogna saperlo accogliere come principio di un processo, come uno strumento che Dio usa per poter costruire qualcosa di più profondo, di più serio, di più vero. Ecco, il dolore è l'inizio di un'avventura. Noi sappiamo questo, che la croce di Cristo è diventata la porta della resurrezione. La croce, la morte, la sepoltura erano la premessa, il vero risultato è la risurrezione. Un processo conta per la sua meta, per il suo punto d'arrivo. Ecco, quando soffriamo è molto importante tenere nel cuore questa certezza. Qui si comincia. Dove mi porterà tutto questo? A cosa mi servirà? Come Dio trarrà il bene da questo che sto subendo? Perché potrebbe essere che il dolore parte da qualcosa che non è nella volontà di Dio, perché Dio non ha mai dato a nessuno il permesso di peccare. Magari qualcuno ci fa soffrire, qualcuno ci tortura, quello non è volontà di Dio. Ma Dio sa trarre il bene dal male, ma Dio sa trarre la vita dalla morte. Allora, noi abbiamo bisogno, per saper consolare un afflitto, di tesaurizzare il bene che ci hanno fatto le nostre sofferenze, quanto ci hanno fatto crescere, quanto sono state utili per noi. Un testo per capire come si può essere artisti della consolazione è il primo capitolo della seconda lettera ai Corinzi, dove San Paolo abbondantemente ripete espressioni che dicono: noi siamo stati consolati per poter consolare, perché dove abbonda l'afflizione abbonderà la consolazione. Noi sappiamo che queste cose sono successe perché noi potessimo arrivare a saper consolare, perché come abbondano le sofferenze di Cristo in noi, così per mezzo di Cristo abbonda anche la nostra consolazione. Quando siamo tribolati è per arrivare a sapervi consolare. È interessantissima questa lettura, perché questo è il punto. Dove si pesca quando si deve affrontare il dolore altrui? All'esperienza della redenzione del proprio dolore. Questo perché uno si deve ricordare due cose. Primo, che non è facile per niente trovare questa risposta, e quindi bisogna avere pazienza con la persona addolorata, perché la persona può stare in uno sbotto di vittimismo, in una deriva di autocompiangimento, e bisogna avere pazienza, piano piano aiutarlo, è inutile rimproverarlo. O può essere in una fase di rimozione, può essere una fase di oblio, cerca di rimuovere, e noi dobbiamo capire quanto è difficile affrontare il dolore. Ma se noi partiamo dal avvantaggiarci di ciò che noi abbiamo vissuto, capiamo che è stato difficile pure per noi, ma che la risposta c'è. Quindi con pazienza, con tenerezza, ma stare lì e tenere il punto dolcemente. Non scappare da questo dolore e non ti disperare per questo dolore. Questo dolore è davanti agli occhi di Dio, e Dio sa trarre il bene da questo dolore. Questa afflizione, se la consegni al Signore, se ti fidi di Lui e non cerchi soluzioni stupide, perché nel dolore le persone diventano tante volte mosche impazzite dentro un barattolo di vetro che cercano una via d'uscita che non c'è, si fanno sempre più male. Ecco, tante volte il dolore bisogna lasciargli fare il suo decorso, lasciargli fare la sua missione in noi. Ecco, consolare gli afflitti è dare la completezza del senso della sofferenza. La sofferenza è solo una parte della storia. La croce è un luogo di passaggio. Come diceva Don Tonino Bello, è una collocazione provvisoria. Si va sempre oltre.
Grazie a Don Fabio Rosini. Da Monia Parente, buon proseguimento all'ascolto di Radio Vaticana Italia.
Prendersi cura del cuore. Catechesi di Don Fabio Rosini sulle opere di misericordia spirituale. Sesto incontro. Consolare gli afflitti. Realizzazione di Monia Parente.